Ancora buongiorno, inizio oggi la trasmissione con un libro uscito da qualche giorno, a metà febbraio circa, un romanzo dilettanti pubblicato da Fandango Playground. L'autore è Gilberto Severini, che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno. Allora, lo ricordo, Gilberto Severini, autore di diversi romanzi a partire dagli anni Ottanta, Consumazioni al tavolo, Sentiamoci qualche volta, poi una raccolta di racconti, Quando Chicco si spoglia, Sorride sempre, sino agli ultimi pubblicati proprio mi sembra da Playground, cioè A che cosa servono gli amori infelici, Backstage, no? E poi una nuova edizione di Congedo ordinario. Soprattutto Gilberto Severini è uno scrittore con un seguito di lettori, proprio di amanti delle sue opere, estremamente compatto ed estremamente fedele, poi ne parleremo tra un momento. Allora iniziamo proprio da questo suo ultimo libro, Dilettanti, che è un libro bellissimo innanzitutto, perché l'ho letto in questi giorni, davvero un libro splendido. È la storia, adesso riassumo molto brevemente, un gruppo di amici, Sergio, Giulio, e poi ovviamente c'è la voce narrante, l'io che emerge, no? Si rivela di tanto in tanto. Vivono in provincia, vivono nelle Marche, negli anni 50, l'ambiente è quello dominato dalla Chiesa Cattolica, dalle tradizioni, sono omosessuali, anche se questa parola non viene mai davvero detta, no? Come non veniva detta nelle loro vite, quindi si incontrano ragazzini alle prime esperienze e poi crescono in queste vite dominate spesso dalla solitudine, dalla privazione affettiva, anche quando questi uomini scelgono il matrimonio. Il libro arriva poi alla fine, arriva ai nostri giorni, fino all'esplosione dei social, delle chat, che travolge anche queste persone, travolge i loro equilibri affettivi, i riti, no, che gli avevano dato almeno un po' di stabilità. E questi uomini quindi diventano in un certo modo dei dilettanti della vita, cioè si trovano a gestire situazioni per loro nuove e in certo modo anche spaventose, nel senso come dire, che è difficile dare delle risposte. Allora Gilberto Severini, quello che le chiedo, è la vita che va avanti, che si sviluppa, che si trasforma, che rende un po' tutti, ci rende tutti un po' dei dilettanti, cioè prima o poi diventiamo tutti dei dilettanti?
Sì, questo probabilmente è anche vero, nel senso che giorno dopo giorno accadono cose nuove e nessuno sembra in grado di prevedere in modo serio il futuro, sembra che la realtà ci scivoli rapidamente sotto i piedi come un tapirullante. Però nel caso del libro, questi sono dilettanti all'origine, nel senso che vengono davvero da un altro mondo. Io credo che ci siano degli spartiacque per la mia generazione, avendo molti anni, essendo piuttosto avanti con gli anni. Uno credo sia stato il 68, più che il 68, lo spirito del 68. Il secondo, la rivoluzione tecnologica in corsa, che ha creato molti analfabeti di ritorno, nel senso di gente priva di strumenti. Lei ricorderà che la prima parte del libro si riferisce a un'orchestrina di ragazzotti che hanno strumenti scassati, un tamburo rubacchiato a una banda musicale, un pianoforte scordato, insomma non hanno gli strumenti adeguati. È chiaro che rispetto a questa nuova realtà questi continuano a non avere gli strumenti adeguati.
Ecco, senta, Gilberto Severini, la scena del suo libro, la scena principale, no? È una piccola città delle Marche, una cittadina di Marche, sì. Quindi la provincia, ci sono ovviamente altre scene, c'è una stazione, l'autogrill in autostrada, c'è un'incursione romana al mare in Abruzzo. Il centro però del libro è questo mondo di provincia italiana, no? che dalle prime pagine del libro alle ultime cambia però in modo radicale. Lei racconta appunto nelle prime pagine di questa atmosfera soffocante, dominata dalla Chiesa, dai suoi riti, da famiglie assolutamente tradizionali, da appunto tutta una serie di riti, di incontri al caffè, in piazza, eccetera. Ecco, adesso lei citava il 68 e citava poi la rivoluzione tecnologica in corso. Allora, ecco, anche questa provincia, come lei l'ha vista, lei continua, mi pare, a vivere, no? Poi sì, nelle Marche, a Osimo.
Sostanzialmente sì.
Ecco, questa provincia è stata in qualche modo appunto travolta prima del 68 e poi dalla rivoluzione tecnologica, e quindi come dire, c'è una nuova centralità alla vita della provincia che non è più in quel senso provincia.
Direi che ha ragione, ma è da tempo che la provincia non è più provincia nel senso tradizionale. Per capirci, cos'era la provincia di una volta, quella per esempio degli anni 50 fino a tutti gli anni 60. Era un luogo dove c'erano riti personali, si parlava una lingua per lo più dialettale. Era un luogo, basta cercare poi le definizioni dei vocabolari, in cui il provinciale veniva considerato uno per l'appunto arretrato, mai adeguato alle mode metropolitane, cittadine. In seguito questa cosa non è stata più vera, ma non solo per il 68, anche perché ci si è cominciati a spostare, a muovere, la televisione ha omologato, ha inventato una lingua comune. Insomma, se uno va in una città di provincia e in una grande metropoli italiana, supposto che ce ne siano di grandi metropoli italiane, non trova neppure differenze negli abbigliamenti, nello stile di vita. Quindi certo, una grande trasformazione c'è stata. E poi forse la più significativa c'è stata proprio una trasformazione, come dire, etica e di soggezione. Quel mondo cattolico, per certi aspetti così tranquillizzante, per certi altri così opprimente, non ha più il peso che poteva avere prima in una regione come le Marche, che appunto coincideva con l'ex stato pontificio.
Gilberto Severini, ho una domanda sul, tornando proprio invece proprio al libro, no? Sull'uso dei pronomi nel suo libro, no? Lei, allora ci sono, diciamo, il libro è dominato da due personaggi centrali che sono Sergio e Giulio, no? Che sono raccontati attraverso il tu. E poi c'è questo io che emerge, no, di tanto in tanto, che è l'io del narratore, che fa parte ovviamente di questo gruppo di amici, che probabilmente ne condivide le storie, i sentimenti, senza però mai davvero rivelarsi, no, chi è questo io, che cosa ci
Vero,
fa
vero, vero.
lì in mezzo. Ecco, perché questo contraltare tra un tu così preciso e un io invece così evanescente?
All'origine di questo esperimento, di questo tentativo di scrivere un romanzo, c'era il desiderio appunto di raccontare la storia di un io piuttosto anziano che sta invecchiando, e mi è sembrato invece che fosse più interessante passare al tu. Perché? Perché in fondo credo che se uno vuol tracciare la propria biografia, una strada, forse non la sola, per farlo è ricordare gli incontri fondamentali. Diceva Ennio Flaiano che i giorni che contano nella vita sono pochi, gli altri fanno volume. Credo che si possa dire questo anche degli incontri. Allora ecco questa persona anziana che invecchia dicendo tu e convocando alcuni incontri significativi e importanti della sua vita, e in fondo, parlando di loro, parla in qualche modo di se stesso.
Ecco, senta, Severini, invece la questione, il tema, no, dell'omosessualità, che è centrale ovviamente del libro, ma non è mai, come dire, esplicitato in modo, la parola, per esempio, mi pare ci sia solo una volta, no, la parola omosessuale, proprio perché nella provincia italiana degli anni 50 era una parola da non dire, da non pronunciare, se non c'era la parola ovviamente non c'era neanche, diciamo così, la cosa, no?
Questa era la grande idea di Arbasino, in effetti.
Esatto, no? Ecco, poi tra l'altro le faccio anche, voglio fare una domanda rispetto alla questione letteraria, però prima lei appunto descrive, no, questo mondo, i primi giochi, i segreti dei ragazzini in questo vecchio teatro abbandonato, e poi invece si arriva, no, all'oggi, si arriva all'uso molto più esplicito e diciamo così anche funzionale delle questioni, dei termini sessuali, ma anche in qualche modo, come dire, affettivi, no? Nelle chat, nei social, eccetera.
Certo,
Ecco,
certo, certo.
è un percorso, un nuovo panorama poi che lascia fortemente turbati, in qualche modo senza mezzi, i suoi personaggi.
Ma sì, perché una delle caratteristiche di queste sessualità, tra virgolette, omosessuali d'epoca, era che nessuno voleva essere e sentirsi diverso. Il grande sogno di tutti era essere normale, mi pare di averlo scritto da qualche parte nel libro, continuare ad avere i pranzi di famiglia, essere partecipi ai riti della provincia e in più in segreto coltivare un affetto, insomma, ma nessuno voleva dichiararsi perché la normalità era il traguardo, insomma, o perlomeno simularla. E anche perché poi c'erano delle situazioni di grande ambiguità. Io ho visto e conosciuto, e credo che nel libro ci sia qualche personaggio, sia pure di passaggio così, che vive una serie di relazioni, per così dire, omosessuali, poi si sposa, fa figli e ha questo bisogno, questa esigenza primaria di stare nel branco, insomma, di non essere giudicato diverso. Mentre oggi mi pare che in fondo le nuove sessualità sono molto esplicite, molto dichiarate, non so neanche se molto felici, questo non glielo so dire.
Ecco, proprio anche da un punto di vista del letterario, lei prima citava Arbasino, no?
Sì, certo.
A me, leggendo il suo libro, mi ha particolarmente colpito questa cosa, perché è come se ci mettesse da un lato di fronte a questo ambiente anche letterario, no? Che quello tipico della letteratura, di una certa letteratura italiana, in cui il tema dell'omosessualità era sempre piuttosto allusivo, era celato, era ovviamente magari molto aperto e visibile nel circolo ristretto di questi intellettuali, di questi scrittori, ma fino, diciamo, a, non so, Pier Vittorio Tondelli, fino ad Aldo Busi, quella cosa non era veramente detta e quindi non diventava una questione, no? Non diventava tantomeno una questione politica, mentre invece poi lei mostra invece questa apertura. Ecco, quindi, diciamo, anche proprio da un punto di vista letterario, no? Di precedenti, si è dovuto in qualche modo lei come scrittore gestire, ha dovuto, come dire, affrontare questa forte cesura in qualche modo?
Ma sa, se io le dicessi che non mi sono molto posto il problema, cioè mi è venuto tutto sommato naturale scrivere come scrivo. Insomma, per dirle, io ricordo una cena con Pier Vittorio Tondelli, aveva pubblicato da poco Pau Pau, e parlavamo di letteratura, di letture, e a un certo punto scoprivamo di avere in comune due grandi autori che frequentavamo, che più diversi non potevano essere. Uno era Arbasino, che amavamo entrambi, e Tondelli forse anche più di me, e l'altro era Carlo Coccioli, che Tondelli aveva scoperto da poco, tant'è che poi mi telefonò alla vigilia di un incontro con Carlo Coccioli per sapere quali libri chiedergli, avendolo io letto da molto più tempo per ragioni di età, se non altro. Ora, le dico questo per dire che nel caso di Arbasino c'è tutto quello che dice lei, cioè il vivere questa omosessualità senza mai nominarla, ma insomma basta pensare a Fratelli d'Italia, i protagonisti girano su e giù, certo, per lo stivale facendosi tutti i ragazzotti disponibili che possono e che vogliono. Nel caso di Coccioli invece, ed ecco che credo di risponderle in qualche modo, siamo al grande tormento. Fabrizio Lupo è la storia di questo, di questa tragedia di cattolico praticante che si sente respinto dalla Chiesa e si pone il problema di conciliare la sua diversità con. Ed è tutto un altro orizzonte, anche letterario, soprattutto letterario, di affrontare in un caso scivolandoci sopra, nell'altro cercandone il senso e la radice, il problema della diversità. Quindi certo, questi sono autori importantissimi per me.
Senta, una domanda invece sul personaggio di Sergio, no? Che
Sì,
forse
sì.
da un certo punto di vista è il più straziante del libro.
È
Adesso
vero.
non diciamo, però è quello che dopo il fallimento del suo primo grande amore da ragazzo si rinchiude in questa sorta di quotidianità, no? Priva, in qualche modo deprivata, priva di speranze. E che poi però a un certo punto scopre questo mondo nuovo, i social, la rete, no? Questa nuova vita altra, no? Rispetto a quella che lui ha vissuto. Allora, ecco, alla fine Sergio cos'è? Il dilettante forse con più coraggio, anche se apparentemente quello più indifeso?
Sergio è davvero una creatura, come lei ha detto, indifesa e vulnerabile, al punto che si impone questa specie di quarantena di non avere rapporti fisici, rapporti con gli altri, perché non ce la fa a reggerli se non attraverso la dannazione alcolica. Ma trova nella rete, trova nella virtualità una soluzione, cioè riesce a vivere, inventandosela, la vita che non riesce a vivere nella realtà. Insomma, io credo, cerco di dire nel libro che tutti ormai abbiamo una doppia vita. E singolarmente Sergio in questa altra vita riesce ad essere più contento, ma è una vita immaginaria, domanda, ma anche gli affetti, gli amori, le passioni non sono forse tutte in qualche modo immaginarie, non facciamo sempre tutto noi così.
Senta, Severini, ho invece una domanda più sull'aspetto formale, no, del suo
Sì.
libro. Allora, questo è un libro che copre da un punto di vista, diciamo così, temporale, no? 50-60 anni, perché inizia negli anni 50 e finisce, insomma, nella nostra epoca, no? È un libro, 50-60 anni di storia, in qualche modo, di queste, persone. In un libro che, da un punto di vista invece di pagine, ha poco più di 100 pagine, no? Quindi è fulminante da un certo punto di vista. Allora mi sono chiesto, leggendolo, ha dovuto sottrarre tanto, ha dovuto concentrare tanto?
Sì, ci sono stati anche molti tagli, tra gli altri progetti, oltre a quello di raccontare la storia di un personaggio che invecchiava, c'era anche un tentativo di recuperare proprio il senso, del tempo, una specie di storia del desiderio sessuale diverso negli anni, però poi si rischiava di cadere in lunghe digressioni di carattere sociologico. Ne abbiamo parlato con Bergamini, che è l'editor di
Playground.
Playground, e abbiamo privilegiato, o perlomeno lui mi suggeriva, di muovermi sul terreno della narrativa, e questo ho fatto, cercando di essere il più narrativo e il meno sociologico possibile. C'è da dire anche che io proprio ho una grande ammirazione per la brevità, probabilmente nasce dal fatto che si fa di necessità virtù, cioè io più di tanto non ho mai scritto, insomma, non ho mai scritto una cosa che andasse molto oltre le 150 pagine, insomma. Poi dipende dalle giustizie, dalle tipografie. Ma insomma, credo che l'essenzialità, perlomeno per me, sia fondamentale. Dire molto cercando di racchiuderlo in poche pagine essenziali, senza perdere tanto tempo, insomma.
Ecco, tra l'altro anche un carattere proprio della sua lingua, no? Che è sempre rivolta a dare proprio una serie di annotazioni molto rapide che definiscono la situazione, il carattere in una maniera limpida e stringata prima poi di passare ad altro. Ecco, allora, un'ultima cosa, Severini, torno a quello che diceva, lei continua a vivere nelle Marche, a Osimo, no? Mi sembra, no?
Sì,
Dove...
basta, anche questo è così. Io ho vissuto più tempo ad Ancona che ad Osimo e molto tempo in giro tra Roma e eccetera, insomma. Però è chiaro che questo luogo è diventato un osservatorio, ma è un teatro anche, cioè che uso anche molto come le quinte di un eventuale spettacolo.
Ecco, tra l'altro, appunto, quello che volevo chiedere, cioè, quello che dicevo anche all'inizio, cioè, ogni suo, lei ha proprio un gruppo di fedelissimi lettori, quindi ogni libro è un evento. Al tempo stesso ha scelto appunto questo palcoscenico, no? Come lo chiama lei. Ecco, e si è tenuto quindi, diciamo, anche lontano, no? Da un certo mondo letterario, televisivo, eccetera. Ecco, è stata una scelta, è stato un caso, è stata una necessità anche per preservare la sua ispirazione. Che cosa l'ha portato a concentrare poi alla fine il baricentro della sua vita ancora lì nelle Marche, dove è nato?
Ma di questo bisogna fare una distinzione tra vita letteraria e vita, insomma. Per quello che è la mia vita personale, tutte le volte che ho potuto e voluto sono andato altrove e non ho mai pensato che il senso della mia vita fosse qui, insomma. Io non penso che si viva dove si abiti, abitare è una cosa, vivere è un'altra. Per quello che riguarda invece i rapporti tra la mia scrittura e il mondo, tra la mia condizione di persona che scrive il mondo, io sono convinto che meno se ne hanno meglio è, nel senso che il libro è un peccato solitario, uno lo scrive in solitudine, leggere è un altro peccato solitario, uno legge in solitudine, quindi tutto quello che poi è rappresentazione del libro già scritto attraverso altri canali mi sembra faticoso, fuorviante, inutile e non c'entri molto né con lo scrivere né con leggere.
Gilberto Severini, quindi I Dilettanti, il libro di cui vi abbiamo parlato, sono 129 pagine, vi dico anche quanto sono, 14 euro, è un libro Fandango Playground, un libro che personalmente appunto vi consiglio caldamente. Grazie ancora Gilberto Severini.
Grazie a lei, arrivederci.
Arrivederci.